Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi 6 luglio. Prima di cominciare vi ricordo che gli SMS che inviate verranno poi pubblicati tutti sul sito di Radio 3, che è l'indirizzo è www.radio3.rai.it. Inviateli così poi ne discuteremo, ne leggeremo qualcuno insieme. Dunque oggi le prime pagine sono variegate, nel senso che è quello che capita quando non c'è un tema forte, e tra l'altro di solito i giornali la domenica puntano o su iniziative loro, come interviste o inchieste, quindi cercano un po' di trovare, dare così argomenti più di approfondimento e di lettura, quindi vanno un po' al di là delle notizie. E, una notizia però è arrivata adesso in diretta come sull'ultima ora, perché parlano ancora di razzi inviati da Gaza verso Israele e l'esercito israeliano parla di 130 razzi che sono stati inviati da quando c'è stata la notizia dell'uccisione dei tre ragazzi e dell'uccisione poi per vendetta del giovane di 16enne palestinese. Vi dicevo 130 da Gaza verso Israele, ma e dall'altra parte ci sono state 70 azioni da parte di velivoli dell'aviazione israeliana, quindi è un confronto che sta continuando come si temeva. La tensione nell'area è molto elevata, poi lo leggeremo, lo vedremo. Comunque andiamo a vedere i titoli. Repubblica mette prima pagina una intervista che poi vedremo al ministro Orlando sulla giustizia, ma la foto di tutta pagina, quella che colpisce, è l'immagine di al-Baghdadi, che è il leader dell'ISIS, il leader di questa nuovo cosiddetto chiamato nuovo il califfo nero, e praticamente la figura emergente di questo movimento a Baghdad nell'Iraq, e la prima volta che lo si vede. C'erano voci sul suo ferimento, non sulla sua morte ma sul suo ferimento, sì, quindi che fosse in pericolo di vita, invece si è mostrato come secondo la tradizione che abbiamo ricordato ai tempi di Osama Bin Laden, quando si diceva appunto che o che non esisteva o che era morto, poi invece si mostrava puntualmente, si mostrò fin dalla prima volta, e poi tutte le voci che rincorrevano sul suo stato di salute venivano smentite da questi video che non si sa quanto fossero, diciamo così, attuali, ma questo sembra però che sia abbastanza recente, quindi anche per i riferimenti che fa, e quindi è un video molto importante, compare un po' su tutti i giornali. Ma Repubblica ne fa la foto proprio di prima pagina. Il Corriere della Sera ha invece un'intervista al ministro dell'economia Padoan: patto con la UE sulle riforme, basta sospetti, non servirà una manovra correttiva. La foto invece è quella di Errani e Vinci, le due tenniste italiane che hanno vinto a Wimbledon, ed è la prima volta che un italiano, e in questo caso appunto due italiane, hanno vinto sulla mitica terra, sulla mitica prato di Wimbledon. Altre notizie: il Manifesto anche lui punta sul fantasma di Osama, perché è diffuso per la prima volta il video del nuovo califfo al-Baghdadi che si proclama il legittimo successore del profeta e promette la vittoria finale sugli infedeli. L'avanzata dello Stato Islamico sui pozzi di petrolio siriani segna il fallimento della politica USA e il trionfo dei petrodollari del Golfo, un altro inferno per i profughi siriani. La Stampa apre invece con iniziative proprie, racconta di un reportage dal confine messicano dove ci sono piccoli bambini che, senza genitori che cercano di entrare in America. È l'inferno dei bimbi che sognano gli USA. Che cos'è? È un fenomeno che si era stato notato da tempo, al punto che pochi giorni fa era intervenuto proprio Obama invitando i genitori messicani a non lasciare i loro piccoli varcare il confine. Che cosa succede? Praticamente si facevano entrare i bambini e di modo che questi venivano a un certo punto accolti, non potevano essere rispediti, e venivano accolti, adottati. In questo modo questi bambini crescevano e crescono all'interno del sistema scolastico, vengono affidati praticamente la loro vita, vengono abbandonati dai genitori per consentire di avere una vita all'interno degli Stati Uniti. Sono per cui piccoli profughi senza genitori, e decisamente è una storia che fa riflettere molto. E appunto nei giorni scorsi c'è stato proprio un appello del presidente Obama a interrompere questa migrazione dei bambini messicani. Altri titoli sono vediamo sul Il Fatto Quotidiano fa un'iniziativa, come ho detto, la domenica, il giorno delle iniziative. Questo è la democrazia autoritaria, ecco cosa accadrà se le riforme di Renzi, Berlusconi e company entreranno in vigore: un regime da uomo solo al comando, senza opposizioni né controlli né garanzie. E Marco Travaglio firma un lungo articolo, un decalogo in dieci punti di quello che potrebbe accadere con la riforma della Camera, del Senato, della Corte Costituzionale, del CSM, dell'immunità e così via. L'Unità apre con apriamo, quindi chiaro il mio conflitto di interessi, ma vi leggo il titolo, è un titolo dedicato alle frasi pronunciate ieri da Renzi: l'Europa non è dei tecnocrati. Renzi rilancia dopo gli attacchi della Bundesbank: nella UE bisogna restituire il potere ai cittadini. E poi c'è un'inchiesta della CGIA di Mestre, vedremo più avanti: acqua, rifiuti e trasporti, lo scandaloso record italiano, in 10 anni rincari fino all'85%. Allora, proviamo un po' a mettere un po' di ordine a questi titoli che, come ho detto, sono molto variegati. Cominciamo, essendo domenica la giornata dei commenti, degli editoriali di approfondimento, cominciamo con quello di Eugenio Scalfari. Rompere il cerchio magico per salvare il governo è il titolo. Non mi sembra che per il governo italiano le cose vadano così bene come ci si aspettava e come Renzi e la banda di musicanti che accompagnano su Piffero ci avevano fatto intendere. Come sapete, Scalfari è su Repubblica una voce un po' dissonante, una voce un po' fuori dal coro. Repubblica in genere ha una linea abbastanza, o almeno all'inizio, di appoggio al governo Renzi. Scalfari ha sempre, nel suo punto domenicale, ha sempre cercato di mettere ragionare sulle luci e le ombre, cercare di tirare fuori i punti di criticità. Ultimamente aveva riconosciuto a Renzi notevoli capacità mediatiche, anche aveva riconosciuto le qualità che avevano anche portato al risultato straordinario del 25 maggio, il famoso 40,8%, però le sue perplessità continua a indicarle domenica dopo domenica, e lo fa, mi sembra di capire, anche oggi. Non sembra a Bruxelles neppure a Roma per quanto riguarda i risultati, tanto che lo stesso nostro Presidente del Consiglio ha detto: attenzione, o le riforme andranno a buon fine nel tempo e nei modi giusti, oppure me ne andrò. Non è un bel modo di ragionare, perché potrebbe darsi che sia la tempistica che le riforme volute da Renzi siano sbagliate, e in quel caso sarebbe positivo avere qualcuno che le corregga nel modo più appropriato. Dopodiché Renzi può ringraziare e restare dov'è, oppure ringraziare e andarsene. Un sostituto si trova sempre e non è una catastrofe. Le riforme cui pensano sia Renzi sia Berlusconi sono due, tutte e due in materia elettorale, e una di esse anche in materia costituzionale, quella del Senato e quella della Camera dei Deputati. Nessuna delle due si occupa però né di crescita economica, né di sviluppo, né di coesione territoriale, di investimenti, di occupazione giovanile, e no, di equità sociale, niente di simile. Perciò, questo è certo, gli italiani e gli europei se ne infischiano totalmente sia che si facciano sia che non si facciano, anche perché le prossime elezioni europee ci saranno nel maggio del 2019, perciò campa a cavallo che l'erba cresce. Eppure queste riforme interessano Renzi e i suoi musicanti, quelli sì, in effetti sono interessati a questo tipo di cambiamenti, vediamo perché. Riusciamo a trovare la pagina. Pagina 23, ma ci riusciamo, abbiate fede. Eccoci qui. Quelle riforme, imposte agli altri più che volute, sarebbero un segnale forte dell'autorevolezza di Renzi, di Del Rio, della Serracchiani, della Boschi e quant'altri. Un nuovo cerchio magico, il primo dei tempi repubblicani fu quello di Fanfani, poi di Andreotti, poi di Antonio Segni, di Craxi, di Cossiga, di Forlani, infine di Bossi e soprattutto di Berlusconi, a cominciare da Dell'Utri e da Galan. Quando nasce un cerchio magico in un partito, il partito muore oppure si esprime. E quindi qui va avanti a spiegare appunto la chiave di lettura, che queste riforme in realtà non hanno un impatto immediato, perché dice le elezioni, sicuramente quelle europee, bisogna vedere, a mio parere quelle nazionali avranno tempi più lunghi. Comunque ne analizza alcuni aspetti, andiamo a vedere quello sul che riguarda la riforma della Camera, cioè della legge elettorale. La vera riforma della Camera sarebbe quella del collegio uninominale, con un'unica soglia del 3-4% e un premio riservato al ballottaggio tra i primi due o tre. È un sistema maggioritario che tutela al tempo stesso i due principi che attualmente sembrano un ideale irraggiungibile e che furono gli obiettivi costanti di Veltroni e di Bersani. C'è, con varie modeste varianze, in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, in Olanda, in Grecia, e porta con sé il cancellierato, ma porta anche qualcosa di più: il rafforzamento insieme del potere esecutivo e di quello legislativo. Uno è più forte nelle decisioni che deve prendere con chiarezza e con la rapidità richiesta dalla società globale in cui viviamo. L'altro, grazie al legame con gli elettori, diminuisce senza tuttavia annullarsi l'appartenenza al partito di origine e giustifica pienamente l'articolo costituzionale sulla libertà di vincolo di mandato. Non si capisce il motivo per cui, avendo 4 anni davanti a sé, un seme così ragionevole e così diffuso che contiene alla perfezione i principi di governabilità e della rappresentanza, non venga realizzato. Capisco che significhi la fine dei cerchi magici, ma vi sembrerebbe un risultato da poco? Poi vediamo invece, per quanto riguarda il tema dell'Europa, che è la conclusione dell'editoriale di Scalfari, resta il tema dell'Europa. In quello Matteo è bravissimo. Personalmente confido che risolverà ogni cosa nel modo migliore rispetto agli obiettivi da ottenere. Il problema non è tanto quello degli impegni con l'Europa, è pacifico che dovremo rispettarli e lo faremo. Il problema è quello dei tempi. La Germania vuole che la flessibilità non vada oltre il 2015, il che significa che la seminagione dovrebbe avvenire con la legge di stabilità all'esame del Parlamento nell'autunno del 2014. Il significato di questa tempistica è pessimo, e pessimo è l'effetto che inevitabilmente avrebbe non solo e non tanto sui mercati, quanto sulle istituzioni coinvolte e sui loro movimenti di capitale. Il vero obiettivo da realizzare sarebbe se la Germania accettasse la flessibilità fino al 2016, o meglio ancora al 2017. È un compito che coinvolge in gran parte, per nostra fortuna, le operazioni che Mario Draghi sta effettuando, non certo nell'interesse italiano, ma in quello europeo. Renzi, secondo me, è capace di utilizzare quell'appoggio e soprattutto di esercitare le pressioni dovute su Angela Merkel e sui suoi alleati, i quali del resto di agevolazioni di questo genere hanno già in passato più e più volte usufruito. Se queste cose le dico io, che non sono certo un membro del cerchio magico di nessun partito e meno che mai di quello renzista, qualche significato forse l'avrà. Ecco, quindi vediamo che il critico Scalfari nei confronti di Renzi, in realtà, per quanto riguarda l'azione europea, sembra diciamo così, promuovere l'attività del governo in questo momento, in particolare l'attività del Premier. Vediamo adesso invece tornando sempre, visto che siamo entrati sulla UE, all'intervista a Padoan, dove parla proprio di un patto con la UE sulle riforme. E dice Padoan: Martedì si entrerà nel vivo dei grandi temi, ci sarà perché martedì ci sarà, sarà previsto l'Ecofin, per cui si discuteranno anche ovviamente di nuovo, riprenderà immagino fuoco sotto le polemiche sulla flessibilità, polemiche che sono accese molto nei giorni scorsi. Martedì si entrerà nel vivo dei grandi temi, ci sarà un ampio dibattito sulla crescita e sulle riforme strutturali, uno dei pilastri della strategia sulla quale vorremmo fare passi concreti nel semestre di presidenza italiana. Quindi non si parlerà più di regole, lo dico una volta per tutte, le regole ci sono e hanno ampi margini di flessibilità che va usata al meglio, finora è stata usata con parsimonia. Su misure come l'impatto, come su misure, ad esempio però c'è una discussione, chiede il giornalista, sul come misurare l'impatto delle riforme, su questo argomento non c'è ancora un accordo. A livello tecnico il dibattito è aperto da tempo, un esempio, si dovrebbe tenere conto del fatto che le riforme hanno un effetto che si rinforza nel tempo ma che nell'immediato è meno visibile, oppure che in una zona altamente integrata come l'Europa, se tutti fanno le riforme c'è un vantaggio per tutti. Ecco, questo è un argomento di cui si è parlato poco in realtà nei giorni della discussione vivace tra la Germania e l'Italia, però uno dei temi proprio è quello di come misurare gli effetti delle riforme, cioè in che modo poter capire se si sta andando avanti o no. Qual è il visto che si dice cercare di come dire, avere una maggiore flessibilità in cambio di riforme, basta annunciarle oppure si può come dire, cominciare ad attuarle e vedere un po' quali sono gli effetti. Come vanno misurate è uno dei problemi su cui bisogna discutere. Nel decidere come misurare le riforme ritroveremo i due schieramenti che si fronteggiano sulla flessibilità, chiede Antonella Baccaro. Il concetto di misura è un concetto standard accettato da tutti. Si tratta di mettersi d'accordo sui criteri. Alcune istituzioni internazionali già lo fanno, l'OCSE e ad esempio anche il Fondo Monetario Internazionale. È chiaro che se non siamo d'accordo su quanto è lungo un metro non si fa molta strada insieme. Come crede di abbattere il sospetto che l'Italia si voglia avvantaggiare della maggiore flessibilità? Il primo sforzo è essere tutti d'accordo su una cosa. In Europa ci vuole più crescita per creare lavoro. Per questo bisogna mettere in campo molti strumenti e le riforme sono al primo posto. Noi parliamo di riforme ma gli altri ci chiedono di ridurre il debito. Prima di tutto noi non chiediamo riforme, le stiamo facendo a una velocità, bisogna darne atto al Presidente, mai vista. Dopo l'estate chiudiamo quella fiscale e poi l'Italia è un paese che in termini di aggiustamento fiscale è ai primissimi posti e la sostenibilità del suo debito è certificata dalla Commissione UE. Non andiamo in giro col cappello in mano non avendo fatto i compiti, li abbiamo fatti e questo ci è riconosciuto. Le stime del PIL del secondo trimestre non sono quelle attese. I dati del primo trimestre sono stati deludenti non solo per l'Italia ma per quasi tutta l'Europa e gli USA. Lei esclude una manovra correttiva? Esatto. Ecco, questo è un punto importante. Domanda secca e risposta ancora più breve. Lei esclude una manovra correttiva? Risposta esatto. Erano circolate voci nei giorni scorsi, speriamo che questa risposta sia impegnativa. Ma se il PIL crescerà meno dello 0,8% previsto, non saremo vicini al limite del 3% nel rapporto deficit PIL? La regola dice 3%, molti paesi ancora non la rispettano, a partire dalla Francia, noi la rispetteremo. Quindi anche in questa risposta evidentemente ci sarà un aumento del limite del 3%, però con la possibilità di restare evidentemente al di sotto. L'Italia chiederà più tempo a fronte di riforme? L'Italia potrebbe giovarsene al pari di tutti i paesi europei. Come affronterà la procedura di infrazione sui debiti della pubblica amministrazione? Sono i soldi che la pubblica amministrazione deve pagare alle imprese, ma ha dei tempi che sono enormi, soprattutto troppo superiori a quanto previsto dall'Europa, per questo si sta parlando di una possibile procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia. Il decreto che avvia la garanzia dello Stato è stato registrato venerdì dalla Corte dei Conti, lo pubblicheremo domani sul nostro sito. Sono state stanziate le risorse per il pagamento dei debiti ancora in essere, ci sono alcuni enti locali molto lenti, ma faremo in modo che l'arretrato possa essere assorbito entro l'anno. Altro passaggio da segnare. Conferma gli incassi delle privatizzazioni anche se quelle di Poste subirà un rinvio? I numeri che stanno nel DEF sui proventi attesi sono confermati. Per Poste c'è l'ipotesi di dedicare un po' più di tempo alla valorizzazione. Poi ci sono anche altre dismissioni in campo. Si accelererà su Eni e Enel? Eni e Enel hanno una partecipazione diretta dello Stato che è ancora cospicua e tale da garantirne il controllo pur in caso di ulteriore cessione. È un'ipotesi al vaglio. Domanda poi fuori luogo ma simpatica. La Germania vincerà i mondiali? No, questo non me lo può chiedere prima dell'Ecofin. Allora, Sempre in termini di interviste, come dicevo, oggi i ministri sono, ieri i ministri sono stati tempestati evidentemente dai giornalisti. È interessante un'intervista a Andrea Orlando sul tema della giustizia, soprattutto dopo lo scontro o l'apparente tensione che c'era stata, era circolata come retroscena tra il premier Renzi e il guardasigilli. Si è preoccupato, l'intervista è su Repubblica, il titolo è "Riforma della giustizia senza accordi sottobanco e sulle intercettazioni nessun giro di vite ai PM". Vediamo che cosa dice. Si è preoccupato per la sua giustizia quando ha sentito del nuovo incontro tra Renzi e Berlusconi? La nostra linea è rimasta la stessa, chiara dall'inizio. Un accordo alla luce del sole sulle riforme costituzionali è una proposta a tutto il Paese sulla giustizia. I 12 punti sono l'avvio del confronto. Però lei ha visto le polemiche, c'è già chi parla di inciucio e di un Berlusconi che si batte per norme favorevoli. Dobbiamo stare ai fatti. Nei colloqui in Parlamento con Forza Italia abbiamo registrato per ora informalmente solo indicazioni di carattere generale, ma nessuna richiesta di intervento specifico. La sinistra del PD è in allarme sull'Italicum. Questo peserà anche sulla giustizia? Renzi sta giocando per conto dell'Italia una partita europea difficilissima, dove da un lato mette sul piatto la determinazione a fare riforme e costruire un sistema istituzionale più moderno e dall'altro chiede un'attenuazione del rigore. La critica ai singoli punti delle riforme è legittima, ma si deve tenere conto che se salta il percorso riformista si indebolisce contestualmente la posizione del nostro Paese in Europa. Quanto alla giustizia, dal PD non ho mai registrato ripercussioni frutto delle polemiche sulla riforma costituzionale. E qui andiamo avanti. Renzi parla degli ultimi 20 anni di polemiche sulla giustizia come di un derby ideologico. Condivide? La mia sintesi è che la giustizia sia stata usata come un campo di battaglia dalla politica. Sto ai risultati. L'efficienza è calata e tutti i problemi strutturali si sono aggravati. Paradossalmente, ad eccezione della geografia giudiziaria, non sono stati nemmeno risolti i nodi su cui c'era un accordo. Lei è un uomo della mediazione anche con l'ANM, l'Associazione dei Magistrati. Doroteo, dice Renzi, sono un uomo del confronto, non della mediazione a prescindere. Se per anni sono state lanciate grida a distanza, adesso bisogna discutere da vicino. Quando parlo di confronto non mi limito al rapporto con l'ANM. Corruzione, inchieste come Expo e Mose, arresti come Milanese, può bastare Cantone? La nomina di Cantone è il primo passo, bisogna prosciugare il brodo di cultura della corruzione. Venezia ci dice che non c'era solo una politica corrotta, ma anche la corruzione di che avrebbe dovuto controllare. Le norme anticorruzione, dalla prescrizione lunga al falso in bilancio, possono ancora aspettare? No, tant'è che faranno parte del pacchetto e nei prossimi giorni le proposte sul falso in bilancio e autoriciclaggio saranno messe online. Sulla prescrizione stiamo arrivando a una sua puntuale definizione. Ultima domanda, sull'intercettazione c'è o non c'è una stretta? Renzi è stato chiaro, non si tratta in alcun modo di limitare l'uso delle intercettazioni nelle indagini, tant'è che la scelta del governo non è stata neppure quella di scrivere un testo sulla diffusione. Abbiamo lanciato un appello ai media per cercare insieme un punto di equilibrio tra diritto all'informazione e tutela della privacy. Allora, sempre in termini di riforme, andiamo a vedere un'intervista a Di Maio. Di Maio è il vicepresidente, Luigi Di Maio è il vicepresidente dei 5 Stelle alla Camera, perché a quanto pare, se adesso ci sono delle notizie un po' discordanti, Deborah Serracchiani del PD aveva detto che l'incontro non ci sarebbe stato, invece lui conferma che ci sarà, quindi lunedì, cioè già domani, dovrebbe esserci il seguito del primo incontro che c'è stato settimana scorsa, il famoso incontro in streaming. Allora, vediamo, Di Maio in questa intervista sul Corriere della Sera risponde Emanuela Buzzi che le chiede: per Grillo la lettera del PD è un compitino, lei che cosa ne pensa? Al momento bisogna guardare al risultato, che dare al Paese una nuova legge elettorale in 100 giorni. Quello che c'è stato non è fondamentale, è meglio sorvolare sugli interessi o gli screzi di parte. Il PD vuole sapere le nostre risposte prima di sedersi al tavolo. Bene, se hanno bisogno di qualche risposta gliela daremo. Ma Deborah Serracchiani ha detto che l'incontro non è certo. Ho sentito Lorenzo Guerini, ci siamo accordati per lunedì, cioè domani alle 15. Non credo che un vice segretario possa smentire l'altro. Probabilmente il disguido nasce dal fatto che uno sta a Roma e l'altro in Friuli Venezia Giulia. Noi andremo all'incontro e ci andremo consapevoli di essere davanti a un'opportunità storica per cambiare l'Italia. Cosa direte al PD? Abbiamo riflettuto e stiamo valutando. Questo è per noi un weekend di lavoro. Vogliamo mettere sul tavolo il concetto di stabilità, che è il presupposto per la governabilità. Stiamo mettendo a punto e porteremo una proposta che modifica il Democratellum e sarà una svolta che non potranno rifiutare. E il doppio turno? È il premio di maggioranza? L'ho già detto, al tavolo con Renzi non siamo contrari a prescindere, non siamo contrari a prescindere né al doppio turno né al premio di maggioranza. Stiamo valutando i dettagli e al vertice li esporremo. Il PD vuole collegi meno estesi. L'estensione dei collegi è legata alle preferenze negative. Vi ricordo, preferenze negative nella proposta dei 5 Stelle era quella, era la possibilità di al momento del voto di indicare non soltanto le preferenze, cioè tu, chi vorresti eleggere, ma anche chi vorresti che venisse tolto dalle liste. Se c'è un nome che ritieni appunto negativo perché ritieni che sia colluso, pericoloso, insomma negativo in quella lista, proprio inviti a togliere quel nome. L'estensione dei collegi è legata alle preferenze negative che il PD critica. Noi siamo disposti a rinunciarci a patto che una norma più stringente esclusa, eccetto per i reati d'opinione, i condannati dal Parlamento. Il PD chiede un controllo preventivo della nuova legge elettorale da parte della Consulta. Siamo d'accordissimo, ma con i tempi e i modi che hanno proposto non si può fare, devono spiegarci loro come vogliono farlo. Sul Senato che cosa dite? Abbiamo appoggiato il DDL Chiti, che già prevedeva quanto ci propone il PD, una Camera che non esprime la fiducia e non vota il bilancio. Bisogna fare però una riflessione sul perché e in quali condizioni. Noi siamo per appoggiare una riduzione dei parlamentari tagliando anche il numero dei deputati. Ripeto, il DDL Chiti, tra l'altro espressione di una parte del PD, è solo una traccia. Ma il fatto che non sia elettivo può essere motivo di scontro? I padri costituenti avevano messo in chiaro che il Senato doveva essere eletto su base regionale. Un ruolo diverso si può discutere. Quello che noi non vogliamo è un Senato di nominati. Sull'immunità ci sono state molte polemiche in questi giorni e infatti voglio chiarire, noi siamo contro l'immunità, salviamo il comma 1 sull'insindacabilità di voti ed opinioni, per il resto politici e cittadini devono essere uguali davanti alla legge. Lei è visto come l'uomo del dialogo nei 5 Stelle. Se la trattativa sulla legge elettorale andasse male, teme che il movimento possa tornare a chiudersi? Io credo che stiamo facendo un percorso perché ora c'è un'altra prospettiva. Abbiamo altri 4 anni di legislatura davanti, un'era geologica in politica, e dobbiamo affrontarla cercando di migliorare quello che questi signori stanno facendo. Comunque ora non si potrà più dire che non siamo stati seri e coerenti. Quindi questa intervista è importante perché si ribadisce, al momento Di Maio non viene smentito, quindi sta confermando appunto un percorso, un cambio di atteggiamento nuovo, lo si capisce in queste ultime parole, avendo di fronte 4 anni, qui il riferimento ovviamente è ancora al voto europeo che dà una certa solidità al Partito Democratico, evidentemente anche i grillini cambiano strategia. Andiamo a vedere quello che vi dicevo, è interessante questa figura, più che interessante e inquietante, la figura di al-Baghdadi, cioè il leader dell'ISIS, che si mette davanti a una telecamera e questo video gira per il mondo, evocando per l'appunto immagini già viste ai tempi di Osama Bin Laden. Al-Baghdadi si mette in onda: musulmani dovete ubbidirmi, si legge su Repubblica. Dall'alto di un pulpito di marmo intarsiato di bassorilievi in una sconosciuta moschea di Mosul, Abu Bakr al-Baghdadi, l'autoproclamatosi califfo dell'Islam e dunque successore di Maometto, ha fatto ieri la sua prima pubblica apparizione, non soltanto per esortare i musulmani a unirsi nella jihad sulla via di Dio, ma anche per smentire le voci che lo davano per ferito in un bombardamento aereo. La barba fluente, l'indice ammonitore levato verso il cielo, avvolto in un mantello nero, lo stesso colore del turbante che gli cingeva la testa, il principe dei credenti, come l'ha definito il suo portavoce, ha esaltato le vittorie conseguite a Oriente come Occidente e ai molti dotti confratelli della galassia jihadista che in questi giorni l'hanno accusato di aver commesso un intollerabile arbitrio, ha risposto secco che annunciare la rinascita del califfato islamico è un dovere di tutti i musulmani. Vediamo l'analisi di questa apparizione video che fa Renzo Guolo, un esperto di geopolitica, quella sfida globale per guidare l'Islam. Per potersi imporre a uno scettico, frastornato, frammentato mondo sunnita, al-Baghdadi ha bisogno di farsi conoscere e soprattutto riconoscere, oltre i confini del mondo, delle avanguardie jihadiste. Il nuovo ruolo gli impone l'inevitabile attenuazione delle regole di sicurezza che ne avevano sin qui occultato il volto, almeno quello noto agli organi di sicurezza americani e iracheni, che ne avevano rilevato le fattezze sin dai tempi della sua detenzione a Camp Bucca, dove sino al 2009 è stato recluso per aver partecipato insurrezione seguita alla caduta di Saddam. Così, anche per smentire le insistenti voci di una sua uccisione o ferimento, forse alimentate ad arte da rivali e intelligence ostili per farlo emergere, il califfo nero si è fatto riprendere in una moschea di Mosul. Mentre pronuncia un sermone dall'alto del Minbar, il pulpito usato dai predicatori musulmani, dice che fa capire che si è trattato di un particolare meditato. Nella tradizione islamica, che secondo i radicali si chiude dopo la scomparsa dei primi quattro successori del profeta, i cosiddetti ben guidati, il califfo è insieme leader politico e religioso della Umma, la comunità di fede islamica. Parlando in una moschea, al-Baghdadi mette l'enfasi sul suo ruolo di capo religioso, legittimato dall'essere un dotto in scienze islamiche, dunque un leader che, contrariamente ai molti autodidatti religiosi, spesso di formazione tecnica scientifica, che hanno guidato negli ultimi decenni la galassia jihadista, conosce davvero quella teologia della legge che è l'Islam e ne rivendica, in nome del gergo dell'autenticità tipico delle neotradizioni, il senso del messaggio originario. Quanto alle capacità politiche e militari, alta prerogativa tipica del profeta Muhammad, al-Baghdadi le ha già dimostrate nel momento in cui ha trasformato l'ISIS da un piccolo gruppo di sconfitti in nucleo combattente capace di controllare buona parte delle province sunnite irachene e siriane. Nella conclusione è interessante, ve la leggo, è breve, quello che è stato al-Baghdadi è un discorso che metterà in allarme per ovvi motivi non solo le cancellerie occidentali e i governi della regione, ma anche Al-Qaeda storica. Forse avremo presto un altro video, quello del dottore. Impensabile infatti che al-Zawahiri, detto appunto il dottore, non si pronunci sul califfato, istituzione che nemmeno Bin Laden aveva osato risumare, ritenendo non ancora maturi i tempi. La battaglia non solo mediatica tra il califfo nero e l'emiro di Al-Qaeda è dunque solo agli inizi. E quindi questa è una lettura di quello che sta accadendo, e vediamo ovviamente che sono messaggi non rivolti soltanto all'Occidente, ma sono messaggi rivolti anche alle altre forze islamiche, in particolare ad Al-Qaeda o a quel che resta di Al-Qaeda. Il tempo sta scorrendo, vediamo di leggere. Allora, vediamo quella che vi dicevo, quella dell'inferno dei bambini che sognano gli USA, che è un reportage della Stampa. E Juan Castro cerca di mantenere la compostezza professionale mentre racconta, ma le lacrime che gli bagnano gli occhi sono più forti di lui. Sto davanti a questa bambina undicenne del Guatemala che è stata stuprata. Devo chiederle di ricordare come, dove, da chi, perché ogni dettaglio servirà a costruire il caso per farla restare in America. Mentre la ferisco di nuovo con le mie domande, cerco nei suoi occhi abbassati un filo di speranza, un segno che la sua vita non si è spezzata. Juan è il direttore dei servizi legali di Catholic Charities, la Caritas di San Antonio. Il suo mestiere è andare a visitare nei centri di detenzione i minorenni entrati illegalmente da soli negli Stati Uniti per cercare il modo di salvarli. Sono un'infinità, 52.000 dall'inizio dell'anno, 90.000 stimate entro dicembre, oltre 120.000 attesi l'anno prossimo. Molti arrivano malati, almeno un caso confermato di influenza suina, scabbia, pidocchi, qualcuno dice anche AIDS. Un'emergenza umanitaria che ha spinto il presidente Obama a chiedere 2 miliardi di dollari al Congresso per arginarla. I motivi, spiega il presidente Antonio Fernandez, presidente di Catholic Charities, sono due: la violenza nei paesi da cui scappano e la percezione che le leggi sull'immigrazione negli USA sono cambiate e consentono di restare. È una percezione sbagliata perché Obama ha firmato il DACA, che differisce l'espulsione degli illegali entrati da bambini, ma non si applica a quelli che vengono oggi. Castro racconta come arriva: non sono messicani perché gli USA hanno un accordo con questo paese per espellere subito tutti gli illegali, compresi i bambini. Vengono da posti tipo Salvador, Guatemala, Honduras, Perù. Le famiglie li affidano ai coyote, ai cosiddetti coyote. note. I trafficanti, pagando circa $8,000 a viaggio, in genere per raggiungere parenti che vivono già negli USA. Metà dei soldi li danno subito e metà dopo l'arrivo a destinazione. E questo c'è, cioè, un lungo reportage interessante, ma davvero inquietante. Avendo ancora un po' di tempo, interessante il sondaggio di Nando Pagnoncelli, lo troviamo sul Corriere della Sera: più diritti alle coppie gay, centrodestra è favorevole, perché il sì da 6 su 10. 8 italiani su 10 e 6 elettori di centrodestra su 10 vogliono più diritti per le coppie gay, e solo 2 italiani su 10 sono contrari sia ai matrimoni sia alle unioni civili. In un paese nel quale molti ritengono che non cambi mai nulla, in realtà, senza che ce ne accorgiamo, cambiano molti atteggiamenti e molte opinioni. Il sondaggio odierno, dedicato al tema dei diritti degli omosessuali, ne è una dimostrazione. A differenza di qualche anno fa, oggi la maggioranza assoluta degli italiani si dichiara molto, 64%, o abbastanza, 14%, favorevole al riconoscimento alle coppie omosessuali di alcuni dei diritti delle coppie eterosessuali, per esempio in materia di assistenza ospedaliera ed eredità. Si osserva la stessa apertura riguardo alla possibilità di consentire anche in Italia le nozze civili per le coppie omosessuali. Il 38% si dichiara favorevole al matrimonio, il 40% è contrario al matrimonio ma favorevole alle unioni civili, e il 20% è contrario sia al matrimonio sia alle unioni civili. Nell'arco di soli 2 anni si registra dunque una forte riduzione dei contrari, da 1 intervistato su 3 a 1 intervistato su 5. Sono dunque lontani i tempi in cui Gianfranco Fini, che pure successivamente si espresse a favore di un intervento legislativo per garantire uguali diritti alle coppie omosessuali, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show dichiarò: un gay non può fare il maestro, è diseducativo per i bambini, e sono convinto che la pensa così il 95% degli italiani. Per non parlare di alcune espressioni grevi adottate da personalità politiche di primo piano. Oggi alcuni esponenti appoggiano apertamente le battaglie degli omosessuali. L'iscrizione di pochi giorni fa di Vittorio Feltri, Francesca Pascale all'Arcigay e la presa di posizione di Silvio Berlusconi rappresentano una conferma di questo mutamento. Ma sorprende anche il cambiamento di opinione tra i cattolici. Con il pontificato di Papa Francesco, la Chiesa sembra rinunciare ad atteggiamenti difensivi e a battaglie di retroguardia. Mostra un volto amorevole e uno sguardo diverso sul mondo. Il cambiamento di prospettiva rispetto al tema dei gay era chiuso nella frase pronunciata dal pontefice un anno fa: chi sono io per giudicare un gay? L'apertura nei confronti dei diritti degli omosessuali non è tuttavia indiscriminata. Infatti, a fronte del consenso elevato per il riconoscimento del matrimonio o di unioni civili, permane una forte contrarietà riguardo alla possibilità di adozione. Il 71% si dichiara molto o abbastanza contrario contro il 28% di favorevoli. Anche in questo caso si rileva un maggior consenso da parte delle donne, dei giovani, degli studenti e dei ceti più acculturati. Prevale dunque l'idea che per crescere un figlio siano necessarie sia la figura materna che quella paterna, e la genitorialità delle coppie omosessuali rappresenti ancora un tabù. Ma anche in questo caso, come per le unioni civili, forse è solo questione di tempo. Questa è la conclusione di Nando Pagnoncelli, che ha curato questo sondaggio. E, sempre in tema di diritti, io vorrei parlarvi invece di un tema che riguarda i diritti negati, o perlomeno i diritti violati, i diritti alla protezione fisica. Ne parla Luigi Manconi in un'intervista su Repubblica, dove fa esplicitamente riferimento a quello che lui definisce il metodo Ferulli. Di che cosa parla? Luigi Manconi è presidente della Commissione diritti umani al Senato, e lui parla delle violenze, una serie di violenze, dal Dorandi a Ferulli, la stessa follia degli agenti, cioè persone che vengono fermate e vengono picchiate dalle agenti di polizia, e questi sono i casi più drammatici in cui queste percosse hanno portato alla morte delle persone fermate. Il riferimento è in questo caso a Michele Ferulli, 51enne, colpito da infarto il 30 giugno 2011 a Milano, mentre lo stavano ammanettando a terra. Lei parla di metodo Ferulli, che cosa intende? Chiede Caterina Pasolini. Una tecnica di immobilizzazione della persona sottoposta a fermo o arresto. Ferulli non era un bandito pericoloso e armato, ma un 50enne fermato da 4 poliziotti per quello che una volta si chiamava disturbo della quiete pubblica e ora disturbo delle occupazioni e riposo delle persone. Probabilmente Ovviamente il metodo che ha portato alla sua morte verrà insegnato nelle scuole di polizia e carabinieri, visto che si ripete. Stessa dinamica nella storia di Federico Aldrovandi, di Riccardo Rasman e Riccardo Magherini. La Corte d'Assise però ha assolto i poliziotti. Questa tecnica, secondo la Corte, non ha avuto alcun ruolo nel determinare la morte di Ferulli. Non è d'accordo, mi sembra di capire. No, questo metodo in cui il fermato viene bloccato, i polsi ammanettati dietro la schiena con tre o quattro uomini che gli gravano addosso con tutto il peso sulla cassa toracica, può provocare asfissia o infarto. È accaduto così con tutta probabilità nelle vicende Rasman, Aldrovandi e Magherini e chissà in quanti altri casi mai finiti sulle pagine dei giornali. Lei accusa poliziotti e militari? Come minimo bisogna parlare di grande imperizia professionale, di scandalosa e scellerata incapacità di fare il proprio mestiere, se non si rendono conto di quello che possono provocare e con questa pratica ripetuta. Il capo della polizia aveva promesso un protocollo per evitare nuove tragedie. Ho parlato con Alessandro Pansa e col comandante generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli. Mi hanno detto che lo stanno elaborando, ma fino ad oggi non c'è. E quindi? Quindi si ripetono i casi, come ha scritto il pubblico ministero della Procura di Milano, in cui una persona viene costretta ad una prolungata posizione prona ad opera di 4 contro 1 e in cui viene esercitata una violenza gratuita non giustificata contro qualcuno bloccato a terra che chiede aiuto inutilmente. Anche questa è una denuncia molto molto forte di questi casi, lo sappiamo, adesso ultimamente si stanno bucando il silenzio dei media e si scopre che sono ripetuti. Vediamo quello che vi dicevo tornando invece all'economia. C'è questa inchiesta che riporta l'Unità sullo scandaloso record italiano dei rincari delle tariffe. Servizi, tariffe da record negli ultimi 10 anni, rincari fino all'85%, boom per i rifiuti, solo la telefonia ha avuto una diminuzione. Vediamo un po'. Rincari record per tariffe d'acqua, rifiuti, autostrade e trasporti. Questo è il bilancio degli ultimi 10 anni stilato dalla CGA di Mestre, che denuncia da un lato il mancato effetto delle liberalizzazioni e dall'altro l'aumento del peso fiscale. Le tariffe dei principali servizi pubblici hanno subito aumenti record, scrive in una nota l'ufficio studi della CGA. L'acqua dell'85,2%, i rifiuti dell'81,8%, i pedaggi autostradali del 50,1% e i trasporti urbani del 49,6%. Tra le 10 voci prese in esame in questa analisi, solo i servizi telefonici hanno subito una diminuzione, meno 15,9. Sempre nel periodo considerato, l'inflazione invece è aumentata del 23,1%. 23,1 sembra strano. Preoccupa il boom registrato dall'asporto rifiuti. Nonostante in questi ultimi 6 anni di crisi sia diminuita la produzione di rifiuti e aumentata la raccolta differenziata, le famiglie e le imprese hanno subito dei rincari ingiustificati, dice sempre la CGA. Gli aumenti del gas hanno risentito del costo della materia prima e del tasso di cambio, mentre l'energia elettrica dell'andamento delle quotazioni petrolifere e dell'aumento degli oneri generali, in particolare per la copertura di schemi di incentivazione delle fonti rinnovabili, non ha prodotto variazioni sensibili. I trasporti urbani hanno segnato invece gli aumenti del costo del carburante e quello del lavoro. Non va dimenticato che molti rincari sono stati condizionati qualche volta soprattutto dall'aggravio fiscale. Tuttavia va sottolineato che i risultati ottenuti dai processi di liberalizzazione sono stati poco soddisfacenti. Ecco, arriviamo a questo. Questo è un punto secondo me molto, molto interessante. Il problema, come dice la CGA, è che le liberalizzazioni hanno portato pochi vantaggi nelle tasche dei consumatori, anche perché in molti settori si è passati da un monopolio pubblico ad un regime oligarchico che ha tradito i principi stessi della liberalizzazione. In vista dei prossimi processi di deregolamentazione, la CGA mette in guardia: non vorremmo che molti prezzi e tariffe che prima dei processi di liberalizzazione e privatizzazione erano controllati registrassero aumenti esponenziali con forti ricadute negative per famiglie e imprese. E questo è un aspetto molto importante, perché si diceva appunto la liberalizzazione aumenta la concorrenza e quindi porterà sicuramente a un miglioramento di servizio e un abbassamento dei costi, e da quello dei dati della CGA evidentemente queste liberalizzazioni incontrollate o con diciamo così mancanza di chiarezza ha portato quella che viene definita una oligarchia. Non sappiamo se si tratta di un cartello, questa sarebbe un'accusa pesante, però di sicuro da un monopolio pubblico si passa a un monopolio di pochi, quindi in realtà gli effetti previsti e diciamo così sperati per un possibile passaggio a un regime di liberalizzazione evidentemente sono venuti meno. C'è tempo per leggere ancora una notizia. La troviamo sul, andiamo a leggere sul Fatto, il commento di Furio Colombo alla riforma della scuola, un commento in cui esprime molte perplessità. Tra le varie cose, dice Furio Colombo, i giorni di scuola passeranno da 208 a 230. Tutti diranno bravi, così si studia di più, dimenticando che intanto viene annunciato il taglio niente meno che di un anno intero di liceo, perché altrimenti i soldi non bastano per insegnare musica e storia dell'arte, senza badare al fatto che nelle scuole italiane la musica non si insegna. Tra le idee nuove per un nuovo mondo della scuola c'è anche il principio che in teoria è possibile compensare i docenti che lavorano di più pagando qualcosa in più. Non si dice quanto, si dice però che la decisione spetta ai dirigenti scolastici. Diventano in tal modo depositari di un arbitrio che promette tempesta. Ma è bene essere preparati alla vera grande novità. Senza soldi e senza supplenti, le scuole non solo funzioneranno 230 e giorni e non 208, ma dovranno anche restare aperte dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno scolastico. Difficile capire che cosa può avere motivato in un mondo informato di genitori, insegnanti e cittadini un'affermazione così priva di ogni possibile rapporto con la realtà. Ma una risposta c'è. Siamo qui a parlare. Con l'aiuto dei media dimenticheremo, salvo le famiglie e gli insegnanti, questi penosi dettagli e sentiremo dire: beh, dopo tutto hanno fatto anche la riforma della scuola. E purtroppo ci saranno giornali che prenderanno tutto come se fosse possibile, come se fosse vero. Ecco, questo è l'ultimo passaggio che vi ho letto di Furio Colombo sul Fatto a proposito della riforma della scuola. La rassegna stampa per il momento finisce qui. Noi ci troviamo dopo una breve pausa pubblicitaria col filo diretto con tutti voi, e vi ricordo che daremo anche lettura ai vostri sms che intanto sono pubblicati sul sito www.radio3.rai.it. A tra poco.
Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per sms e whatsapp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per sms e whatsapp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci di nuovo. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3, che è www.radio3.rai.it, gli sms che state inviando, e tra un po' li leggeremo insieme. Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Daniela, chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo intervenire a proposito delle privatizzazioni. Io mi chiedo, noi abbiamo avuto l'esperienza dell'acqua, abbiamo fatto un referendum, quindi mi pare che gli italiani si siano espressi non troppo favorevolmente a queste privatizzazioni. Però secondo me il referendum sull'acqua ha messo in luce anche un'altra cosa: com'è difficile ritornare poi al servizio pubblico, perché io, che mi risulti, le città italiane non sono riuscite poi a ripristinare la situazione precedente. Allora, già siamo in questa situazione. Io non mi meraviglio della notizia che lei ha dato, le tariffe sono sotto gli occhi di tutti, le tariffe aumentate. Oltretutto, si renda conto, io chiamo dalla provincia di Napoli e pensi che cosa significa per noi l'aumento del servizio sulla nettezza urbana.
Certo.
Allora, mi chiedo però adesso come si fa ancora a parlare di privatizzare, perché sento ancora che si vogliono privatizzare altre cose. Non mi sembra opportuno, vista un'esperienza già fatta.
Giusta osservazione, in effetti i dati che abbiamo letto, molte perplessità le sollevano. Come dicevo, la privatizzazione, diciamo così, c'è stata un po' un'illusione che fosse il modo per aggirare i problemi del servizio pubblico, e forse evidentemente non è così, soprattutto quando la privatizzazione si ferma a metà strada, perché se, come dice la CGIA di Mestre, da un servizio pubblico si parla a un servizio, quello che viene definito oligarchico, in realtà non abbiamo una vera concorrenza, abbiamo la possibilità di cartelli, cioè di accordi accordi o comunque diciamo così di non un vero confronto per quanto riguarda sia l'offerta sia i l'offerta del servizio, sia per quanto riguarda anche le offerte dei prezzi, e tutto continua come prima. Tra l'altro non è assolutamente detto che l'alternativa a un servizio pubblico debba essere un servizio privato per migliorare il servizio pubblico, il problema deve essere quello dell'efficienza. Si tratta di capire se noi vogliamo come fare a migliorare un servizio, questo è il vero punto. Quello che va messo in, come dire, in al primo posto nell'agenda dell'attenzione nei confronti dei cittadini è la qualità dei servizi che si vuole offrire. L'Italia, questo in generale, è un paese che non investe molto in servizi, è abituato a mantenere degli errori e dei ritardi, e c'è una scarsa attività all'innovazione anche per quanto riguarda proprio la fornitura dei servizi, e questo provoca un atteggiamento molto seduto nei confronti della fornitura dei servizi. Ci sono alcune realtà locali che sperimentano delle soluzioni miste, cioè dei servizi pubblici che vengono effettuati da società miste pubbliche e miste private. Questo permette l'ingresso di capitale che ovviamente serve per effettuare riforme indispensabili, ma anche sotto il controllo di enti pubblici per quello che riguarda i diritti dei cittadini. Il tema dell'acqua era uno di questi, si è discusso molto a lungo se fosse giusto o no portare l'acqua, che è un bene pubblico, nelle mani di società private. Io continuo a pensare che l'acqua sia un bene pubblico e debba restare nelle mani pubbliche, però bisogna anche che il servizio pubblico sia messo nelle condizioni sia organizzative sia anche economiche per fare in modo che questo servizio funzioni davvero bene, che non ci siano delle perdite negli acquedotti, nei ritardi negli allacciamenti e nelle imprecisioni anche nelle fatturazioni, e che tutti questi costi poi non si traducono banalmente semplicemente in un aumento della bolletta. Molti di questi costi vanno a finire sulla bolletta proprio perché non si affrontano le spese di gestione che potrebbero essere, con un miglior ammodernamento degli impianti, tenuti più sotto controllo. Altri paesi fanno così, sarebbe il caso che lo facesse anche l'Italia. Pronto?
Sì.
Buongiorno. Pronto? Buongiorno.
Oh, buongiorno. Buongiorno, direttore. Vorrei che lei analizzasse insieme a me, alla luce dell'intervento della Bundesbank, che si potrebbe definire calcisticamente parlando un intervento a gamba tesa, e alle risposte di Renzi a questo intervento, vorrei che lei analizzasse questo predominio della finanza su tutti gli altri settori, e che lo analizzasse prevalentemente in Europa. Io partirei dal dire che questa crisi, che sembra non sia ancora finita, specialmente in Europa, è partita nel 2008 dal fallimento della Lehman Brothers, una banca appunto, che appena un mese prima di questo fallimento, su questo un giudizio di un'agenzia di rating, la Standard & Poor's, aveva espresso un giudizio estremamente positivo su questo istituto, e dopo un mese è fallito. A proposito di agenzie di rating, poi, certo, che condizionano prevalentemente il mercato finanziario, specialmente in Europa, non ho capito perché, e che secondo me operano in chiaro regime di conflitto di interesse. Ecco, che cosa si è verificato poi? Si è verificato che negli Stati Uniti a giugno di quest'anno c'è stato un incremento dell'occupazione, sono stati creati ben 288.000 nuovi posti di lavoro, e nello stesso periodo in Europa è aumentato il numero dei disoccupati.
Certo.
Ecco.
No, lei ha detto bene, il tema è esattamente questo. Noi abbiamo nel 2007-2008 è iniziata quella che era una crisi finanziaria, che se poi, come era stato poi annunciato e previsto, se è puntualmente avvenuto, si è trasformata in una crisi economica e successivamente in una crisi sociale. Che cosa succede? Che la finanza, questo è anche l'effetto di una eccessiva finanziarizzazione dell'economia, cioè l'illusione un'illusione che è stata coltivata a lungo, dagli anni 80 in poi, che si potesse continuare a fare soldi con i soldi, cioè facendo anche a meno dell'economia classica. L'economia classica prevede la produzione di beni che danno lavoro a chi produce questi beni, che vengono messi sul mercato, che devono essere venduti e così via. È la cosiddetta economia reale, quella dei posti di lavoro, dei prodotti appunto fabbricati e poi venduti. La finanza invece è un modo per fare soldi semplicemente sullo scambio, semplicemente si fa per dire ovviamente, è un'economia molto più virtuale, si regge sullo scambio e sugli interessi, in scambio di denaro, non di merci, non di prodotti, e a volte questo scambio addirittura è uno scambio virtuale, perché avviene sull'acquisto di titoli che possono essere fatti, un acquisto che può anche essere fatto appunto non di persona ma attraverso un computer. Ci sono addirittura dei programmi che, utilizzando degli algoritmi, permettono di saltare da una borsa all'altra, rapidamente vedere qual è il titolo che vale in quel momento vale la pena di comprare, e appena questo acquista valore venderlo subito dopo. Quindi sono degli acquisti frenetici che portano a dei guadagni. Il problema è che questi guadagni non producono né merci né lavoro. Ecco quindi che un'economia basata solo sulla finanza, un'economia non basata sulla realtà, sui prodotti, sul lavoro, ha portato a quella famosa bolla finanziaria che poi è esplosa. Bisogna tornare, non si può ovviamente impedire mettere i brilli alla finanza, ovviamente c'è ed esiste, le borse funzionano, è bene che continuino a farlo, ma bisogna che non lo facciano a danno dell'economia reale, bisogna che la finanza consenta all'economia reale di irrobustirsi, non di indebolirsi, e che è un po' quello che ha fatto e sta facendo la Banca Centrale Europea con Draghi. Sta facendo un po' in ritardo, perché la Fed americana ha iniziato, come ha detto lei giustamente, l'America proprio pochi giorni fa, lo abbiamo detto in questa rassegna, ha registrato un aumento di 280.000 posti di lavoro, mentre in Europa sta aumentando non l'occupazione ma la disoccupazione, e in Italia in modo particolare. Però Draghi e la BCE, dopo aver detto che avrebbero fatto qualunque cosa per salvare l'euro, adesso ha iniziato a fare un passo in più, e cioè qualunque cosa per cominciare a salvare l'economia, e quindi fare in modo che i soldi tenuti nei titoli, nei depositi, addirittura quelli che le banche tengono, perché ci sono interessi più favorevoli tengono investiti nella BCE, i depositi, quei soldi delle banche investiti nella BCE adesso cominceranno a costare, non produrranno interessi positivi ma produrranno interessi negativi, saranno come una specie di tassa. Questo per spingere le banche non a investire per produrre soldi con i soldi, ma a fare di nuovo quello che dovrebbero fare le banche, cioè prestare soldi alle imprese, alle famiglie, per sopravvivere, per acquistare e per produrre beni, quindi per rimettere in moto la macchina, diciamo così, della produzione e la macchina dei consumi. In questo senso la BCE aveva annunciato un po' quei 10 giorni fa un piano da 400 miliardi di aiuti alle piccole imprese, e l'altro giorno ha annunciato addirittura un piano di 1.000 miliardi da destinare a prestiti per le famiglie, quindi è proprio il tentativo evidentemente di cercare di ridare finalmente ossigeno all'economia reale, ossigeno che sia la crisi sia l'attività prima ancora della crisi, di questa eccessiva finanziarizzazione dell'economia aveva tolto. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Ah, buongiorno, chiamo da Forlì, mi chiamo Luciano.
Buongiorno Luciano.
Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione e la sua risposta che ha dato sulla finanza sprint, che dimostra una conoscenza e
grazie.
Anche un'opinione molto molto competente, ma non voglio andare fuori tema rispetto a quello che avevo posto al collega della trasmissione. Io vorrei fare una domanda sulle camere di commercio. Io per onestà le premetto, sono un dipendente delle camere di commercio, ma il mio intervento non è legato a una difesa corporativa della categoria. Io sono vicino alla pensione, ormai non ho di questi problemi, ma riguarda soprattutto il fatto che dietro alla riforma della pubblica amministrazione in questi mesi stanno avvenendo alcune cose, a volte che mi sembra, dubito che siano riforme vere, perché le dico con estrema sintesi cosa sta succedendo. Interventi sulla stampa e soprattutto un decreto legge toglie risorse finanziarie alle camere di commercio, perché dice abolizione, prima abolizione dell'obbligo di iscrizione, poi dice dimezzamento del diritto annuo che le imprese pagano per le camere di commercio. Ora l'80% delle risorse delle camere il diritto hanno, lei capisce che dimezzare vuol dire praticamente rendere gli enti praticamente incapaci di muoversi. Tenga presente che le spese per il personale per le camere di commercio sono attorno al 30%, quindi il resto, quello che avanza, le camere lo riversano nel mondo dell'economia, con interventi per l'internazionalizzazione, l'informazione economica, la conciliazione, la tenuta dei prezzi e tanti altri, la regolazione del mercato in genere. Sì. Ora la mia domanda è questa, ma sono effettivamente conosciute le camere di commercio? Sono state fra gli enti che hanno eseguito per prima la informatizzazione, cominciò dai primi anni 80, ora hanno l'intero registro delle imprese informatizzato, fra l'altro ereditato anche dalle società, dai vecchi registri polverosi dei tribunali,
sì,
rendendo un registro, a mio modesto avviso, estremamente efficiente, perché lei pensi ci sono 6 milioni di imprese iscritte, 1 milione di bilanci ogni anno depositati, informazioni su amministratori, assetti societari, sedi delle imprese, attività. Ecco, la mia domanda è: ma come si fa a riformare la PA in questo modo? Tra l'altro le dico che venerdì 4 è stata fatta in web conference un'assemblea generale del sistema camerale, quindi camere di commercio,
sì,
società partecipate, aziende speciali, dimostrando fra l'altro anche in quell'occasione una efficienza tecnologica che non è da tutte le pubbliche amministrazioni in tutta Italia. Ecco, la mia domanda è questa: lei che mi pare che entri nel merito delle questioni in modo competente ed equilibrato, che cosa ne pensa di questa proposta del governo? Grazie mille, l'ascolto per radio.
Grazie a lei. Purtroppo non posso darle una risposta molto approfondita, perché sono poco esperto di questo, se non posso dirle quello che è la mia opinione, che ovviamente poi una persona tecnica potrà invece dare risposte più puntuali, ma la mia opinione è che la pubblica amministrazione comunque va riformata e sta andando avanti in quella che è stata indicata come la digitalizzazione di un paese. Alcuni presidi, lei ha parlato giustamente, cioè le camere del commercio, questa digitalizzazione, questa infrastruttura digitale è molto efficace, molto efficiente, e probabilmente è così. Ha parlato appunto di 6 milioni di imprese iscritte e di un milione di bilanci inseriti. Detto questo, però, l'informatizzazione probabilmente permette anche di ridurre il numero di presidi per l'inserimento e la gestione di questi dati. Bisogna chiedersi, cioè, se è necessario mantenere delle strutture che erano nate prima che ci fosse l'arrivo della informatizzazione, se è necessario mantenerle così come erano. Il problema è che la pubblica amministrazione è nata al tempo della carta, mentre adesso siamo al tempo di internet, e quindi è ovvio che è necessario arrivare a una riforma della pubblica amministrazione che tenga anche conto delle nuovi strumenti a disposizione. La mia perplessità, se posso dire, è che io questa digitalizzazione in Italia la sento dire, ma non la vedo, la sento dire da tempo. Da tempo si dice che l'Italia deve dotarsi di un'agenda digitale, appunto deve dotarsi, significa che non ce l'ha, e in realtà è l'unico paese in Europa che da 10 anni la evoca, ma non la, persino la Grecia ha un'agenda digitale. L'ho detto ieri e lo ripeto, perché questo è un dato importante: siamo un paese da 8.000 comuni, di questi 8.000 comuni un quarto, cioè 2.000, sono ancora senza connessione internet, e molti hanno una connessione a 2 megabit, cioè una connessione molto lenta. Siamo ben lontani dalla cosiddetta banda larga, quindi noi possiamo fare quello che si dice per quanto riguarda l'abbattimento della burocrazia, la maggiore efficienza della pubblica amministrazione, cioè la battuta che dice più file, meno file. Si scrive nella stessa moda, nello stesso modo, si pronuncia in modo diverso. I file sono lo scambio di quei pacchetti informativi che viaggiano su internet, cioè io posso prendere un certificato stando a casa, digitando sul computer, e ottengo la risposta. Bellissimo, se però ho la connessione, e se però soprattutto so usare internet. Ovviamente per le imprese è un po' più facile, perché le imprese si possono dotare di qualche esperto che possa, diciamo così, digitare sul computer, ma quando si parla, qui allargo un po' il discorso, quando si parla invece di servizi da portare alle famiglie, teniamo presente che è stato fatto una ricerca e si è visto che il 40% delle famiglie sopra i 65 anni senza più un figlio, cioè quando il figlio è andato portato via di casa, non sanno usare internet. In genere lo smanettone è il figlio o la figlia, sono i giovani, e sono loro che insegnano agli adulti a usare internet. Le persone più anziane verrebbero in questo caso tagliate fuori dalla digitalizzazione. Ecco, allora, qui c'è il tema del digital divide da una parte, e poi quello della banda larga, cioè parliamo pure di salto di qualità per quanto riguarda la pubblica amministrazione e anche quindi di tagli e di riduzione dei costi, però mettiamo il paese nelle condizioni di avere davvero la possibilità di entrare nel mondo di internet. Al momento non mi sembra ancora. Vi leggo un paio di sms che sono arrivati. Dice Laura: sull'esponenziale aumento delle tariffe va rimarcato l'esponenziale peggioramento dei servizi resi. Roma e l'accumulo e la pessima gestione dei rifiuti ne è l'esempio lampante. Poi c'è Antonio Cagliari che dice: apprezzo moltissimo Prima Pagina e l'ascolto tutti i giorni, ma è possibile che i giornalisti siano tutti uomini? Bisogna introdurre anche qui le mortificanti quote rose per convocare qualche giornalista donna? Ecco, qui rispondo subito ad Antonio, perché l'annuncio che questo è il mio ultimo giorno. Da domani, per la settimana prossima, invece ci sarà Fiorenza Sarzanini, che è una bravissima collega del Corriere della Sera, per cui abbiamo già risposto con i fatti, non solo con le parole, ad Antonio di Cagliari. Poi vediamo. Ecco, questo è interessante. Paola da Verona ci dice che sui giovani che dal Sud America cercano di raggiungere gli Stati Uniti, segnalo il bel film La gabbia dorata. Ecco, questa è una bella segnalazione, grazie Paola, l'andremo a vedere, ma invito anche chi ci ascolta a farlo. La gabbia dorata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Il mio nome è Flavio, chiamo da Taormina, provincia di Messina. Ecco, io vorrei riallacciarmi a questo film parlando di minori che varcano anche i confini dell'Europa, che approdano sulle coste siciliane, e vorrei invitare Renzi a fare uso di quello che ha detto Obama, che questi minori verranno respinti, perché in Italia questi bambini, questi minori arrivano e poi non si sa più che fine fanno. C'è un libro di una giornalista, credo che si chiami Emilia Costantini, che appunto ha scritto che questi bambini spariscono nel nulla e anche nel traffico degli organi, che è un argomento aberrante. E poi molti minori sono stati deportati con le famiglie, io uso questo termine, deportati, al quartiere Tamburi di Taranto, ma noi prima li salviamo e poi li facciamo morire di cancro. Noi siamo un popolo un po' strano, io non vorrei dire delle cose molto brutte, perché posso anche, sono molto indignata di questo. Comunque non mi dia delle risposte che noi siamo bravi, noi in Italia siamo proprio un popolo di arruffoni.
Dunque, allora io non le dirò che siamo bravi, dalla rassegna stampa che ho letto l'Italia è piena di problemi, è piena di errori, di cose da correggere. Detto ciò, però, non mi sento di dire che le persone vanno respinte, punto. Le persone che arrivano, se hanno bisogno, vanno aiutate. Questo è il, secondo me, il criterio da adottare, e bisogna capire se poi le aiutiamo o no. Se una persona chiede asilo, questo diritto, il diritto d'asilo va riconosciuto e gli va dato, non semplicemente non bisogna respingere, e questo riguarda anche i minori. Molti minori arrivano evidentemente perché le famiglie non possono mantenere nei luoghi in cui si trovano adesso. La crisi libica, la crisi siriana sta portando decine e decine di migliaia di persone, stiamo spingendo a tentare l'arrivo in Europa, non in Italia, in Europa. Abbiamo sentito che molte famiglie, l'abbiamo sentito l'altro giorno, due giorni fa sul Corriere della Sera, c'era un reportage da Pozzallo e parlava proprio di questa signora, madre di due figli, che è un assessore del comune di Pozzallo, che si occupa in particolare dei bambini che vengono lasciati su queste navi, perché i genitori non hanno la possibilità di pagare il viaggio a tutti, però vogliono che i loro figli non trovino la morte nel paese in cui si trovano. È chiaro che l'Italia non può avere, come dire, un volto umano se poi dire che aiuta se poi non lo fa, ma a me sembra infatti il problema che l'Italia non lo sta facendo. I centri di accoglienza non non sono centri di accoglienza, qualcuno li definisce dei lager, perché sono dei centri in cui le persone vengono rinchiuse a lungo, senza una ragione, senza un motivo. Chi ha diritto d'asilo, tempi lunghi per riconoscerlo, spesso non viene riconosciuto. Ci sono delle, però sono in atto anche delle misure per affrontare questo. Mi sembra che il governo abbia iniziato a porre la questione, anche per una questione proprio, se vogliamo, di costi, ma anche di impossibilità a gestire i flussi che arrivano, ha posto con forza il problema di una risposta europea alla questione dell'immigrazione. Queste persone vengono dal Nord Africa non per stare in Italia, arrivano in Italia perché l'Italia, come la Spagna, è di fronte all'Africa, ma loro arrivano in Europa e poi vanno in Europa. Quindi ci vuole una strategia europea di accoglienza e di gestione di queste persone. Sono d'accordo con lei che non si può accogliere e poi tenere e rinchiudere. Ovviamente sono persone che vengono in Italia perché in Italia, torno a dire in Europa, perché cercano un futuro, ma questo futuro bisogna fare in modo che anche loro possano trovarlo. Ecco, prima di vedo qui altri SMS, dice Laura, dici il digital divide degli anziani, i PC sono arrivati nel mondo del lavoro ormai da 30 anni. Sì, è vero Laura, però il problema è saperli usare questi PC, non è che tutti li sappiano usare, soprattutto i nuovi servizi. Se sono arrivati nel mondo del lavoro, probabilmente c'erano anche connessioni efficienti, o ci saranno nei luoghi di lavoro connessioni efficienti. Ci sono 2000 comuni, torno a ripetere perché questo dato è allarmante, che non hanno una connessione, o non hanno una connessione, o non hanno una connessione adeguata. Per cui non basta avere un PC, anche perché i programmi sono sempre più pesanti, i servizi sono sempre più su internet. Se non si è collegati con efficacia a internet, avere il PC serve a poco. Vediamo cos'altro c'è. No, sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Sarà,
buongiorno, chiamo dalla Maddalena. Volevo tornare alla politica, cioè non che i problemi dell'immigrazione non siano politici, ma alla politica di casa nostra e piccola, piccolissima, perché io sento parlare spesso in questi interventi su una necessità per la democrazia che l'Italia ritrovi un centrodestra ben organizzato con una persona diversa da Berlusconi che è in crisi e tutto questo. Però io mi dico, se ci preoccupiamo per la democrazia perché non c'è un centrodestra, mi spieghino dov'è il centrosinistra, perché io non lo trovo da nessuna parte. Renzi non rappresenta certo il centro-sinistra, si appresta a fare riforme che erano già nell'agenda berlusconiana e si appresta a rifarle in un modo anche molto spregiudicato, intimidendo una piccolissima opposizione che c'è all'interno del partito. Io mi chiedo dov'è la democrazia, perché ormai è tutto destra. Cioè, è tutto destra anche in Europa.
Provo a risponderle, quasi. Signora.
Va bene.
Grazie della domanda. Provo a risponderle, ma innanzitutto partiamo da un dato. Renzi non è piovuto dal cielo, è stato scelto dagli elettori del PD attraverso il processo delle primarie. È un leader che è stato selezionato dal basso. Alle elezioni alle primarie del 2012, quelle in cui vinse Bersani, lui appunto venne sconfitto, ma rimase nel PD e si presentò l'anno dopo alle primarie successive e a questo punto vincendole, quindi è rimasto all'interno del PD e il PD lo ha selezionato come leader. Quindi questo è comunque un percorso democratico, e in questo c'è una differenza molto importante per quanto riguarda il centrodestra. Centrodestra invece, il Forza Italia è l'espressione di un leader, è un partito nato da un leader, costruito da un leader che si chiama Berlusconi. Ora che Berlusconi è in difficoltà, è il partito stesso che è in difficoltà, manca un processo di selezione di altri leader e soprattutto, anche se devo dire, la volontà di scegliere altri leader, perché finora chi si è fatto avanti è sempre stato messo da parte. È accaduto con Alfano, che non aveva il quid, sta accadendo adesso con Fitto, ma in passato, per quanto riguarda il PDL PDL, non soltanto Forza Italia, ricaduto con Fini e con Casini, cioè una personalità forte che aveva creato un suo partito e anche con gli alleati non accettava che altri, diciamo così, crescessero sotto di lui o potessero prendere il posto, per cui e questa è stata secondo me la grossa debolezza del centrodestra in Italia. Per quanto riguarda il centrosinistra, molti dicono che non è una politica di sinistra, in parte è vero, però è quello che questo paese in questo momento può permettersi, e cioè stiamo per cercare di come dire, per cogliere il consenso enorme che ha avuto Renzi, ha adottato alcuni degli argomenti che ora erano in mano alla destra, addirittura in mano a Grillo, cioè argomenti e li ha fatti propri, e cercando di non lasciare, ad esempio parliamo della riforma della giustizia, finora questo era un tema tabù che veniva sventolato da Berlusconi, dicendo che bisognava riformare la giustizia perché c'era una giustizia formata soltanto da toghe rosse e da comunisti che abitavano nei tribunali notte e giorno. Ecco che adesso invece si sta parlando finalmente di riforma della giustizia, perché in effetti ci sono delle cose, è un impianto da riformare. Ci sono tante altre. Riformare vuol dire affrontare dei temi anziché negarli. Renzi sta cominciando a farli. Finora diciamo che c'è stato in Italia un confronto, per vent'anni il dibattito politico si è come dire, sclerotizzato con delle accuse, a mio parere, create sempre dalla destra per cercare un consenso. La destra ha creato dei nemici nei giornali in mano alla stampa rossa, nella giustizia in mano per appunto alle toghe rosse, creando dei nemici creava la sua stessa giustificazione politica. Adesso questo modo di vedere non c'è più, e finalmente si stanno cominciando ad affrontare quei temi che prima venivano evocati soltanto dalla destra, ma soltanto per cercare consenso. Sono problemi che invece vanno affrontati perché l'Italia ha bisogno di proposte e di soluzione. Vorrevo segnalarvi un messaggio di Antonia a proposito di quello di Laura prima. Bellissimo, struggente il film La gabbia dorata sui bambini latinoamericani che dopo un terribile viaggio attraverso il muro a San Diego. E quindi questa è ci dice di tornare su quel tema. La signora di Taormina, dice Luca da Reggio, ha perfettamente ragione, basta sbarchi, basta finto perbenismo se non abbiamo i mezzi per sostenere queste persone. Aggiungo, in Spagna non sbarcano i clandestini perché gli sparano. Beh, questo spero che non sia così. Se è accaduto, non è certamente quella la soluzione. Cerchiamo, se possibile, di evitare anche lo dico a Luca da Reggio, ma che ci ascolta, di evitare queste, di evocare queste soluzioni. Ovviamente bisogna andare da tutt'altra parte, non è con la violenza che si affrontano e si risolvono i problemi. Sentiamo ancora un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Marco da Roma.
Buongiorno Marco.
Volevo tornare un po' sulla politica estera per un attimo, e in modo particolare sulla formazione paramilitare, anzi molto militare, degli ISIS e di questo califfato che si sarebbe creato nella zona, nell'area mesopotamica.
Sì.
Volevo da lei un chiarimento e un quesito. Un chiarimento perché almeno per me ancora non è chiaro se questa formazione, che appunto si vorrebbe creare questo califfato, è una costola, una derivazione, un'emanazione di Al Qaeda, o addirittura è in antagonismo con questa. E
certo.
Secondo, e questo è il quesito, chi ha finanziato o chi finanzia diciamo queste formazioni, che ovviamente dovendo avendo bisogno di un forte contingente militare, ovviamente hanno bisogno di capitali molto sostenuti, per esempio quello di Al Qaeda o Osama Bin Laden era lui stesso di famiglia molto facoltosa, se non ricordo male, nell'area degli Emirati.
Sì.
Quindi ecco, volevo sapere questo da lei, grazie.
Grazie a lei. Ma quella di secondo gli esperti, questa formazione non nasce da Al Qaeda, non è un'emanazione di Al Qaeda. È chiaro però che è cresciuta in un ambiente in cui l'islamismo, il terrorismo islamico è dilagato. Il fatto che non siano la stessa cosa lo dimostra proprio, pertanto per lungo tempo c'è stato un confronto confronto proprio fra forze islamiche terroristiche per il predominio di alcune zone, in particolare per quanto riguarda i pozzi di petrolio. E qui arriviamo alla seconda domanda: come si finanziano? E si finanziano a parte con meccanismi inizialmente di rapimenti e richieste di riscatto, ma questa è la parte meno importante. La parte più importante è proprio stanno cercando, e da questo punto di vista hanno evidentemente un appoggio, stanno promettendo di poter controllare la gestione dei pozzi petroliferi di una zona mista, cioè loro vogliono creare questo califfato, cioè una zona che attraversi l'Iraq e la Siria, e quindi zone particolarmente ricche di pozzi di petrolio, soprattutto per quanto riguarda l'Iraq. Evidentemente la gestione, l'ipotesi di poter controllare e creare quindi nuovi meccanismi di potere di controllo in queste zone, evidentemente ha ricevuto finanziamenti da qualcuno che intende fare affari anche con l'oro nero, come sempre. E questa poi la banconota che finanzia questi movimenti. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Maria, chiamo da Trieste. Senta, volevo ritornare sulla questione dei servizi, anche essenziali come l'acqua. Quindi servizi, tariffe, false privatizzazioni e partecipate.
Sì.
Partecipate che operano per legge senza nessun controllo, mi risulta. Lei
sì.
Sarà sicuramente più chiaro. Quindi servizi e partecipate che hanno una gran fregola di entrare in borsa.
Sì.
Partecipate che mi risulta siano tutte in rosso e anche in profondo rosso.
Esatto.
E a questo è stato dato molto poco risalto.
Sì.
A questo punto lascio a lei l'ultima pedina. La conclusione è abbastanza tragica.
No, la conclusione non è tragica, perché la conclusione è sempre, io credo, torno a dirlo, nelle mani nostre e nel ruolo dell'informazione. È chiaro che se l'informazione non fa il proprio ruolo e i cittadini voltano la testa dall'altra parte, tutto passa sulle nostre teste. Io credo che il compito di ciascuno di noi, e questo è anche un compito di questa trasmissione, è quello di prendere consapevolezza di quello che sta accadendo. Noi col nostro voto possiamo, come dire, premiare chi va in una direzione che secondo noi sembra giusta e punire chi invece non va. Quello che non possiamo fare, io questo è il mio modo di vedere, è neanche andare a votare, perché tanto è tutto uguale, tanto è tutto un magna magna, eccetera eccetera. Ecco, questo è un atteggiamento che noi dobbiamo cominciare a dimenticare. Non ci piace il paese così com'è, verissimo, e allora impegniamoci o per cambiarlo o per dare un voto a chi promette di cambiarlo. Sono d'accordo con lei che le soluzioni per quanto riguarda i servizi finora sono state devastanti, sono state al di sotto della media europea come qualità e al di sopra della media europea come costi, quindi finora non hanno dato un risultato. A parte qualche esempio, il mio riferimento agli esempi di partecipate per quanto riguarda i trasporti nelle zone emiliane, ma per il resto io devo dire che non mi sembra di vedere miglioramenti, come abbiamo letto anche dal dossier della CGA di Mestre, per quanto riguarda le liberalizzazioni, proprio perché sono state in realtà delle finte o delle mezze liberalizzazioni. Allora l'Italia, io credo, deve entrare con più decisione nel mondo dei servizi. I servizi diventano, lo dicono gli economisti, ormai nei paesi occidentali rappresentano il 70% dell'economia. Bisogna investire nei servizi, ma che siano in servizi di qualità. I servizi vogliono dire tante cose, ma vuol dire anche i servizi di beni pubblici, dai rifiuti all'acqua, alle forniture varie. Bisogna cambiare strada, ma soprattutto, torno a dire, il cittadino non può soltanto lamentarsi. Deve lamentarsi, ma deve ricordarsi che quando va a votare fa un gesto, è un gesto importante, un gesto anche quello che contribuisce a cambiare il paese. Leggo un SMS, anche qui dichiaro il mio conflitto di interessi, ma mi sembra pertinente visto il momento che attraversa l'unità. Appunto, che possiamo fare per l'unità, chiede Giusi. Noi appassionati e fedeli lettori, perché non la comprate voi? Noi vi aiuteremmo. Questa è un suggerimento interessante. L'unità, come sapete, è in la società che edita l'unità è entrata in liquidazione, e l'unità sta aspettando, i giornalisti dell'unità, che da 3 mesi sono senza stipendio, stanno aspettando che si faccia avanti una società. Settimana scorsa, no, pochi giorni fa, giovedì scorso, è arrivata una proposta, speriamo che sia quella giusta. Vediamo un'ultima domanda velocissima prima di chiudere. Pronto?
Buongiorno, io mi chiamo Tarcisio, ti chiamo da Fano. A proposito dell'aumento delle tariffe, in particolare l'acqua, i costi aumentano per le perdite nella rete idrica.
Certo.
Ecco, ci sono consumi di energia e perdite di acqua che sono ormai diventati scandalosi, oltre il 50% dell'acqua.
Esattamente. La interrompo subito perché il tempo ovviamente è breve, ma esattamente quello che dicevo prima, cioè comunque il servizio non è soltanto, come dire, le tariffe che caricano sui cittadini nascono anche da questi problemi oggettivi. E il problema è che noi dobbiamo garantire anche un miglioramento delle infrastrutture. Per troppi anni si è investito poco, si è lasciato perdere le infrastrutture, e questo non soltanto per quanto riguarda l'acqua, ma anche pensiamo alle strade o la mancanza di infrastrutture, la questione, il riferimento era internet. Quindi di sicuro lei ha ragione, questo investimento in infrastrutture è necessario anche per quanto riguarda un controllo e un abbattimento dei costi. Ecco, la trasmissione finisce qui, come sapete domani la condurla sarà Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Io volevo ringraziare chi mi ha assistito, i giornalisti, i tecnici di Radio 3, è stata per me un'esperienza bellissima, non so per voi, ma per me sicuramente sì, però volevo ringraziare anche voi perché è stato veramente interessante e stimolante poter leggere in diretta le notizie e avere da tutta Italia le risposte, informazioni, impressioni. Questo è importantissimo perché è soltanto con l'informazione e la discussione collettiva che si possono affrontare i problemi e soprattutto che si può cambiare un paese. Grazie ancora e buona domenica a tutti.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità. Da domani, lunedì 7 luglio, la trasmissione sarà condotta da Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.